caro ricordo di un amico che mancherà. Grazie.
Ringrazio queste due bellissime testimonianze che restituiscono proprio la figura di appassionato, studioso e amico. La seconda parte del seminario è quella a cui io mi riferivo inizialmente, dedicata al suo modo di condurre e di progettare il cantiere di restauro, inteso come un cantiere pieno e ricco di professionalità diverse e soprattutto per la parte preliminare molto curato e molto preparato dal punto di vista della documentazione grafica e fotografica. Questo almeno per due motivi. Il motivo della conoscenza, che è fondamentale per preparare un progetto di restauro, conoscere cosa è successo prima, qual è la storia del bene, che sia esso un bene architettonico o culturale in senso generale, o un dipinto, un affresco, ma anche e soprattutto, come dire, debito di creare una memoria rispetto allo stato di conservazione in quel momento del bene. Cosa che deve essere sempre realizzata e sempre fatta appunto per in un intervento successivo, in una ricostruzione storica successiva, avere dei punti di riferimento precisi da dove si è partiti o comunque nelle tappe intermedie della storia conservativa del bene e da dove quindi si deve, se non altro, ritornare, almeno in qualche modo conoscere, avere come punto di riferimento, arrivare. Tutto questo aspetto della documentazione, tra l'altro, mi tocca anche personalmente, perché io, per quanto riguarda la mia esperienza fantastica di lavoro con Pippo Basile, che io chiamo maestro, anche se è stato maestro con la M maiuscola, perché non docente universitario, ma maestro nella mia prima esperienza di lavoro, appunto il cantiere di restauro dei dipinti della Cappella Scrovegni di Padova, in cui io ho visto lavorare lui, ho avuto spazio, cosa che non avviene sempre, non è ovvia per i giovani, e ho avuto modo di capire come si procedeva, come si doveva procedere. Tuttora quando io lavoro in genere mi riferisco proprio a quegli insegnamenti, quindi per me è veramente un maestro di professione e di vita. Proprio in quell'occasione lui mi disse che era molto importante che approfondissi la storia iconografico-conservativa dei dipinti della cappella e della cappella. Iniziai a fare una ricerca d'archivio che mi portò ad analizzare documenti sicuramente grafici, quindi delle note di spesa, documenti che davano committenze a maestranze, quindi documenti che molto importanti, ma forse dal punto di vista della curiosità anche un po' meno, ma mi portarono a invece vedere dei documenti grafici, di documentazione grafica e fotografica estremamente importanti e interessanti. Alcuni di questi sono proprio riportati nella locandina. Questi sono delle planimetrie, delle sciografie, in certi casi trasversali, orizzontali, fatte per la Cappella degli Scrovegni di Padova in un momento in cui il Comune voleva acquisirla e quindi doveva stimare anche un po' quella che era lo stato di conservazione e gli eventuali lavori che dovevano essere fatti. Poi acquarellata, quindi fatta da due ingegneri, Benvenisti e Grasselli, e poi acquarellata da un acquarellista, Giovan Battista Lavia. E quindi mi trovai di fronte a questo patrimonio bellissimo, che era rimasto forse uno dei primi casi, insieme alle fotonaia degli ultimi anni dell'Ottocento, di persone che alla fine dell'Ottocento si rendevano conto che era necessario documentare quello che c'era ed era soprattutto necessario consegnarlo al futuro, quindi non solo per la conoscenza ma anche per il futuro. Bene, tutto questo lavoro di documentazione di rilievo grafico e fotografico è stato nella maggior parte dei cantieri di Pippo Basile portato avanti dall'architetto Stefano D'Amico, che inviterei qui, e da Angelo Rubino, che inviterei anche qui, anche solo per condividere l'intervento, che è comunque un intervento di tutti e due. Faccio spazio. I cantieri di cui parliamo sono cantieri di grande interesse. Io dico sempre che parlare dei cantieri di restauro diretti da Giuseppe Basile significa parlare dei cantieri di restauro che hanno creato e hanno, sono stati la storia, hanno fatto la storia del restauro degli ultimi 40 anni. Parliamo della Cappella Scrovegni, ma parliamo anche del terremoto d'Assisi, e quindi della chiesa di San Francesco all'indomani del terremoto d'Assisi, esperienza che tra l'altro Pippo Basile nella sua vita aveva anche affrontato proprio col professore Scuderi per il terremoto del Belice, no? In una fase iniziale della sua professione. E quindi diciamo che questi cantieri che veramente hanno messo in campo diverse esperienze, diverse professionalità, hanno fatto la storia e sono stati diretti, coordinati da Giuseppe Basile. Quindi io dico sempre, non parliamo di Giuseppe Basile, ma parliamo di restauro, e parliamo dei grandi restauri fatti in Italia e anche all'estero, che molti ancora adesso guardano come modelli per l'organizzazione del cantiere e per la realizzazione proprio pratica e concreta. Quindi io lascio la parola a questo viaggio che ci faranno fare Stefano D'Amico e Angelo Rubino. Dico solamente una cosa che non ho detto, che Stefano D'Amico è un architetto che al momento è direttore e dirigente del... Scusate, dovevo prepararmi prima, ma un po' di emozione. Direzione generale per il paesaggio e le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, è stato sovrintendente del Molise, docente per varie università italiane, oltre che docente appunto dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma. Angelo Rubino è colui che si occupa per l'Istituto Centrale del Restauro di tutto il rilievo fotografico e fotogrammetrico, con varie tecniche 3D, digitale, analogico, ma come vedete in quello che poi vedrete proprio confluisce il lavoro di queste due importanti professionalità che hanno collaborato con Pippo Basile. Prego.
Grazie. Ringrazio la dottoressa Randazzo per la presentazione. Con lei vorrei ringraziare l'AISAR, il Museo Mandralisca, il Comune di Cefalù, l'Archeo Club, perché mi danno l'opportunità di ricordare alcune esperienze molto importanti per la mia, direi anche per la mia vita, oltre che per la mia esperienza di architetto, tutte esperienze che ho potuto fare per due fortunate circostanze. La prima è quella di lavorare all'Istituto Centrale del Restauro, adesso ha cambiato nome, si chiama Istituto Superiore per la Conservazione e Restauro, ma vi posso dire, io ci entrai nel 99, quindi insomma tutto sommato non parliamo di tantissimi anni fa, però comunque avvertì subito un'area particolare, un'area di attenzione verso i beni culturali assolutamente straordinaria. E poi consentitemi anche la fortuna di conoscere e di lavorare in alcuni dei suoi cantieri Giuseppe Basile. Cercherò di non tediarvi con le mie diapositive, sono abbastanza, magari andrò abbastanza veloce. Tuttavia volevo sottolineare come il titolo del seminario di oggi non poteva che essere più azzeccato, perché Giuseppe Basile riusciva, lo dicevo oggi al nipote, riusciva ad unire una capacità tecnica e scientifica straordinaria, ma al tempo stesso una grandissima capacità operativa, una laboriosità impressionante e conoscenza puntuale di tutte le scienze che confluiscono nel restauro. E questo, permettetemi di dirlo, lo dico senza animosità, in uno storico dell'arte è tutt'altro che frequente. Ebbene, lui aveva questa straordinaria capacità di dirigere decine e decine di operatori di diverse professionalità con una facilità che sembrava quasi sovrumana. Ricordo per esempio il cantiere di Padova, gli Scrovegni, dove riuscì a coordinare centinaia di operatori, tra l'altro parliamo dei principali protagonisti del restauro di opere pittoriche in Italia, riuscendo ad ascoltare tutti e a coordinare tutti e a dare una parola per tutti, incluso il sottoscritto che aveva un ruolo francamente in quel periodo e personalmente piuttosto marginale. Basile aveva capito che la documentazione e il disegno di rilievo per il restauro erano un atto critico, come ci dice Giovanni Carbonara nel suo volume Avvicinamento al Restauro. Giovanni Carbonara, tra l'altro, in questo volume cita il libro di Giuseppe Basile, che cos'è il restauro? Uno strumento di comprensione critica, quindi forse per un architetto il miglior strumento per interpretare e leggere l'architettura. Non credo che ne esistano altri così potenti e così efficaci. Lui l'aveva capito perfettamente e all'interno del servizio per la documentazione dei restauri ebbe un'altra fortuna, ecco, questa è la terza fortuna, quella di incontrare Angelo Rubino. Lui era arrivato in istituto, se non ricordo male, nel 95, qualche anno prima di me, e tuttavia era una persona che ha sempre garantito e continua a garantire una disponibilità e una capacità operativa straordinaria. Quindi oggi indegnamente parlo io, ma dovete pensare che il ragionamento sia mio e di Angelo, anche perché abbiamo avuto occasione nei cantieri che presenterò di lavorare a stretto contatto, sempre guidati dall'attenta e scrupolosa guida di Giuseppe Basile. Il servizio della documentazione dei restauri, quando io arrivai in istituto, era diretto dall'architetto Francesco Sacco e, come tutte le amministrazioni, ci scontravamo contro risorse non sempre, oggi che meno, ma nemmeno all'epoca particolarmente ricche. Inoltre capivamo anche che a seconda del manufatto che ci trovavamo di fronte dovevamo come dire, adattarci noi al manufatto e non viceversa. E poi gli obiettivi. Basile credo sia stato l'unica persona che mi abbia detto: questo rilievo mi serve perché devo fare questo. Gli altri mi dicevano: vai, misura e poi vediamo. Lui quindi aveva già perfettamente dentro la sua testa cognizione di quello che il disegno doveva rappresentare per lui. E anche questo è tutt'altro che frequente. Questi erano gli strumenti che usavamo all'epoca, strumenti comunissimi, molto, molto banali. Oggi fa quasi ridere un'immagine come questa, però erano gli strumenti con cui cominciammo a fare i nostri lavori. Un distanziometro laser, una fettuccia, un filo a piombo, insomma gli classici strumenti per il rilevamento dell'architettura. Il primo lavoro che Basile ebbe la gentilezza di affidarci fu quello della parete posteriore del Cenacolo Vinciano. Tutti quanti noi conosciamo benissimo la parete dipinta, pochi, non molti quantomeno, conoscono il retro di questa parete. Ebbene, giustamente Basile riteneva che il retro per certi versi fosse anche più importante della parete dipinta, perché se non si conosceva il retro e quindi anche tutte le interconnessioni della parete con le pareti ortogonali, lo stato di conservazione, le fratture varie e quant'altro, si aveva una conoscenza parziale, quindi limitata dell'opera. Ci recammo quindi a Milano, questi sono alcuni schizzi che feci sul posto, e approfittammo del fatto che la struttura muraria era sostenuta da una intelaiatura in acciaio costituita da 7 pilastri e 4 travi. E ci appoggiamo a questa struttura in acciaio per rilevare dei profili verticali e orizzontali, molto semplicemente. Unendo insieme questi profili, ovviamente, otteniamo delle superfici e piano piano, alla fine ottenemmo l'andamento, diciamo, dell'intera superficie posteriore del cenacolo, che è quella che qui vedete. E poi ovviamente entrammo nel dettaglio, mattone per mattone, rilevammo un po' tutta quanta la parete e qui vedete per esempio indicate delle biffe, insomma è un sistema abbastanza complesso, vigilato 24 ore su 24, soggetto a controllo ambientale dal 1994 24 ore su 24, e insomma è un contesto sicuramente particolare. E quando facemmo noi il rilevamento, erano gli anni, mi pare inizi 2000, mi sembra febbraio-marzo 2000, la Pinin Brambilla aveva appena finito di svolgere il suo lavoro ventennale di restauro della parete. Una caratteristica di Giuseppe Basile è quella che lui la manutenzione programmata non la discuteva, lui la faceva, per cui 7 anni dopo il nostro rilevamento, approfittando del fatto che l'istituto si era dotato di una strumentazione laser importante, volle mandarci lì per andare a verificare se la parete, come dire, presentava spostamenti, cedimenti, traslazioni e quant'altro. Per cui ci recammo con Angelo nel luglio del 2007 e facemmo una scansione della parete. Questo è lo strumento, ma non vi voglio tediare in aspetti tecnici, andrei piuttosto avanti nella discussione. Anche queste sono le caratteristiche del laser che utilizzavamo. Vi dico subito, molto semplicemente, che si tratta di tecnologie del 2005-2006, oggi si tratta di tecnologie ampiamente superate. Tuttavia all'epoca l'istituto era l'unico all'interno dell'amministrazione dei beni culturali, parlo del ministero, ad avere strumentazione di questo tipo, e pertanto Giuseppe Basile cercò di approfittarne. Ecco, qui vedete il risultato della scansione della parete del refettorio. Questa è un'altra immagine, e questa è la parete del cenacolo ad altissima risoluzione, cioè il massimo che quello strumento era in grado di poter garantire, cioè un punto ogni 6 mm sull'orizzontale e sulla verticale. A questa scansione poi applicammo la foto che Angelo fece del cenacolo vinciano. Una piccola notazione curiosa: proprio in quei giorni il regista Peter Greenaway aveva chiesto all'amministrazione di poter fare all'interno del refettorio uno spettacolo di animazione artistica che prevedeva la commissione di musica, luce e quant'altro. Ci fu un dibattito molto molto acceso sul numero di queste rappresentazioni. Greenaway ne voleva fare parecchie decine. Basile era uno di quelli che invece cercò di opporsi, o quantomeno di limitare drasticamente il numero di queste rappresentazioni, proprio perché era convinto che la commissione di decibel, luce e quant'altro avrebbe inevitabilmente compromesso la conservazione di un dipinto che già di per sé era piuttosto delicato e friabile. Vi dico che permettetemi di dire, fortunatamente furono fatte soltanto due rappresentazioni all'interno del refettorio. Le altre furono fatte presso Palazzo Reale, su di una replica perfetta del cenacolo che utilizzò proprio la scansione e la fotografia che avevamo fatto noi. Veniamo adesso a Padova, agli scrovegni. Già la dottoressa Randazzo ha parlato di questa esperienza straordinaria di Basile. Io ebbi un incarico molto modesto, che era quello di fare il rilievo architettonico e topografico della cappella. Angelo ha documentato, credetemi, per giorni e giorni, millimetro per millimetro, l'intera superficie dipinta. Un aspetto poco conosciuto della cappella di Scrovegni sono il presbiterio e l'abside, perché generalmente ci si sofferma sugli affreschi giotteschi, un po' meno sul presbiterio e l'abside. Tra l'altro, durante l'ultima guerra parte della volta era stata anche colpita da una bomba, quindi aveva ceduto, c'erano stati dei problemi strutturali. Ebbene, Basile giustamente disse: beh, soffermiamo la nostra attenzione anche su questo aspetto. E quindi qui vedete uno schizzo del rilievo del presbiterio e dell'abside, e poi da questo fu fatto un modello tridimensionale che servì proprio a calcolare le superfici, i metri quadri da restaurare. Dopodiché ovviamente ci soffermammo, grazie soprattutto alle foto di Angelo Rubino, sulle superfici giottesche. L'istituto già disponeva all'epoca di una base grafica di riferimento su cui andammo a prendere punto per punto, e questi punti topografici ci servirono per poter effettuare quello che si chiama raddrizzamento fotografico, cioè dei prospetti fotografici delle superfici. Sperimentammo all'epoca, ecco, questo è lo strumento, che la stazione topografica che utilizzammo all'epoca. Vado avanti rapidamente, non voglio tediarvi in aspetti tecnici. Queste sono le altre componenti dell'attrezzatura topografica. Ovviamente poi è previsto uno scarico dei dati sul calcolatore. Il calcolatore dispone di un piccolo programma che trasforma i punti presi in coordinate x, y e z. Ecco, questo detto in termini molto molto semplici, anzi, consentitemi, banali. Il risultato è questo, insomma, un elenco di coordinate. Ma questo elenco ci servì per, ecco, qui vedete l'effetto del rilievo topografico della Cappella degli Scrovegni, questi punti ci servirono per effettuare proprio questi prospetti fotografici di tutta quanta la cappella, basandoci sulle foto che Angelo Rubino nel frattempo faceva, foto che riguardano sia la situazione prima del restauro, sia durante, sia dopo il restauro. E con l'aiuto anche di un collaboratore, l'ingegner Paolo Di Giacomo, mettemmo a punto un sistema all'epoca abbastanza nuovo, non dico noi, ma insomma quantomeno abbastanza nuovo, che consentiva all'operatore all'interno di una griglia di poter attivare delle foto raddrizzate e quindi di effettuare delle misure sulle fotografie, fotografie che grazie al rilievo topografico erano giustamente collocate nello spazio. Ecco, quindi realizzammo questa griglia, sulla griglia vi erano i nomi delle singole scene, bastava cliccare sul nome della scena e compariva l'immagine fotografica raddrizzata. Ecco, vedete, questo è un montaggio, questa è la controfacciata, qui vedete a sinistra alcune piccole fotografie, poi sulla destra invece, sulla destra l'intera controfacciata. Le foto che vedete qui si riferiscono a prima del restauro, infatti se notate un po' i dettagli appare uno stato di conservazione non particolarmente buono. La stessa cosa fu fatta poi per le navate, mi accorsi soltanto grazie a questo lavoro che i fili dell'architettura concepita da Giotto all'interno della Cappella degli Scrovegni erano tutt'altro che orizzontali, ma man mano che ci si allontanava dalla controfacciata tendevano ad abbassarsi, probabilmente per accentuare l'effetto prospettico dell'architettura dipinta e quindi anche delle scene. Queste sono delle foto che scattai il giorno prima che venisse riaperta ufficialmente la cappella con la visita del presidente Ciampi. Vi scuso, la qualità non è eccelsa, ma è soltanto colpa mia. Sono delle foto che feci un po' in fretta e furia. Se il Noli Metangere, come vedete, rispetto alla qualità delle foto che vi ho fatto vedere prima, il restauro già aveva rimesso in evidenza tutta la brillantezza dei colori, insomma, era... Tra l'altro sapete che Giuseppe Basile coordinò in questo cantiere veramente le principali autorità del restauro, non solo italiane, ma direi anche internazionali. La dedica di Enrico Scrovegni della Cappella. Ecco, questa è la conferenza stampa. Ho ritrovato queste fotografie delle quali mi ero quasi dimenticato. Qui vedete Giuseppe Basile al tavolo di presentazione del restauro, il sindaco all'epoca credo fosse Giustina Mistrello Destro, Vittorio Sgarbi e l'allora direttore dell'istituto Alma Maria Mignosi Tantillo, che poc'anzi il professor Scuderi ricordava per delle comuni episodi. Tra l'altro Basile in quell'occasione, mi ricordo, difese a spada tratta i restauratori italiani, c'erano state alcune polemiche da parte di alcuni studiosi, in particolare statunitensi, che contestavano un po' l'intera operazione, e Basile con grande fervore, ma al tempo stesso con grande efficacia, difese strenuamente l'attività e la scientificità, sia teorica sia pratica, del restauro italiano. L'evento ebbe grande risonanza su tutti quanti i quotidiani. Questo è il Mattino di Padova del 19 marzo 2002. Basile ebbe l'onore di accompagnare l'allora Presidente della Repubblica Ciampi e la signora nella visita della cappella e scelse uno ad uno anche coloro che l'avrebbero accompagnato. E tra questi c'era Angelo Rubino, che aveva passato notti intere all'interno della cappella per fotografarla palmo a palmo. Ecco, qui vedete altri articoli che in quel periodo furono pubblicati un po' su quasi tutte le riviste. Questo è Chi del marzo 2002. Anche qui vedete Giuseppe Basile che accompagna il presidente e lui sui cantieri. Tra l'altro un'occasione unica che si deve sempre a Giuseppe Basile è che il cantiere era perfettamente visitabile, anzi molti studiosi, anche internazionali, colsero l'occasione dei ponteggi per poter vedere da vicino, a distanza ravvicinata, gli affreschi. Sapete poi che Basile curò personalmente, insieme ad alcuni collaboratori, una serie di pubblicazioni sulla Cappella degli Scrovegni che tuttora costituiscono riferimento obbligato per chiunque voglia affacciarsi in maniera scientifica allo studio della Cappella degli Scrovegni. Qui vedete la guida curata appunto da Giuseppe Basile insieme a Serenella Borsella, Anna Maria Spiazzi, con le foto di Angelo Rubino. La guida è del 2002. Seguì poi la pubblicazione curata dall'Istituto, sempre con a cura di Giuseppe Basile, fotografie di Angelo Rubino, gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova, e poi tutti i risultati del restauro furono raccolti nel volume Il restauro della Cappella degli Scrovegni, tra l'altro tradotto anche in inglese, che vide la luce nel 2003. Anche perché una precisa convinzione di Basile era proprio questa, cioè l'onere e l'onore della divulgazione dei risultati, cioè di rendere subito pubblici i risultati di un cantiere di restauro, proprio come dovere, direi quasi etico. Anche qui nel luglio 2007 con Angelo facemmo un controllo dello stato conservativo degli affreschi, che però tutto sommato risultò abbastanza soddisfacente, con tecnologia laser scanner. E qui vedete il risultato della scansione. Andiamo adesso a quello che personalmente è il cantiere che ho più a cuore, che è quello di Assisi. Prima di tutto mi piaceva un po' parlare del contesto, cioè un contesto, quello di Assisi, straordinario. Qui vedete alcune immagini che documentano una situazione quasi di perfetta armonia tra natura, architettura e uomo. Ancora adesso Assisi è una delle, insomma, purtroppo non ce ne sono tante in Italia in realtà di questo tipo, in cui c'è ancora una netta distinzione tra città e campagna, in cui questa differenza è tuttora abbastanza percepibile. È inoltre una città dove sul Palazzo Comunale, come in tante altre città italiane, trovate le unità di misura utilizzate dal Comune con le dimensioni dei mattoni, dei coppi, le lunghezze di riferimento per la costruzione degli edifici. E in un contesto così mirabile tra natura, architettura e contesto paesaggistico, un contesto quindi gentile, non si penserebbe mai che possano avvenire eventi come quello che purtroppo avvenne il 26 settembre del 97. Tutti quanti noi abbiamo purtroppo negli occhi queste immagini, con il sisma che grosso modo alle 11, mi pare 18 della mattina, improvvisamente colpì la Basilica Superiore di San Francesco, tra l'altro causando anche la scomparsa di 4 persone, 2 funzionari della soprintendenza e 2 frati che caddero proprio sotto le macerie crollate dalle volte. Il risultato del terremoto, come sapete, fu disastroso. Caddero nella prima campata parte dell'Arcone e quasi tutta l'unghia di San Girolamo. Caddero inoltre sopra l'altare il cielo stellato e il San Matteo di Cimabue. Oltre questo, sapete che si crearono nelle volte di Assisi un sistema di lesioni, fratture, cerniere, qui ne vedete alcuni esempi veramente drammatiche. Sulla sinistra vedete l'enorme strato di materiale che si era negli anni, direi nei secoli, dalla costruzione stessa della Basilica fino agli anni 50, quando era stato costruito il tetto in cemento armato, dei vari strati, dei diversi strati di materiale che si erano depositati sulle volte e che, a giudizio di Giorgio Croci, che ha pubblicato queste foto, sono stati la principale causa del crollo delle volte. Ma Giorgio Croce ha documentato anche Giuseppe Basile, perché ovviamente si recò subito sul posto a controllare da vicino e di persona le condizioni drammatiche delle volte, e lo ritrasse in questa fotografia che documenta, oltre a Giuseppe Basile, anche l'enorme stato di curvatura, di imperfezioni che il terremoto e il sisma, unito a tanti altri sismi che nei secoli si erano succeduti in questo luogo, avevano generato una forma delle volte oramai estremamente irregolare. Basile ebbe l'intuito e la forza, la volontà, la fede direi, consentimi di usare questa parola, di credere che fosse possibile ricomporre per frammenti l'opera dipinta. Sapete che qui c'erano state le proposte le più eterogenee, dalla proiezione dal basso della volta prima del crollo a un artista giapponese che era in grado di riprodurre perfettamente con le stesse tecniche, con gli stessi materiali, la volta prima del crollo. Basile, insieme ad altri collaboratori e amici, ma vorrei ricordare soprattutto lui, ebbe la volontà di portare avanti un discorso che sembrava a tutti gli effetti un'utopia, cioè ricreare e rimontare insieme i diversi frammenti caduti all'interno della Basilica, tentando di ricostruire una configurazione che sembrava oramai impossibile da poter ricostruire. Per cui l'impulso al cosiddetto cantiere d'utopia lo ebbe lui, e qui vedete alcune immagini del cantiere. Quelle che vedete in basso è la proiezione in piano della volta di San Girolamo, con due operatori che stanno cercando di ricostruire i diversi frammenti dopo averli riconosciuti sulla base fotografica. E proprio su questo lavoro intervenimmo io ed Angelo Rubino. Ecco, queste sono altre immagini del cantiere. Vedete che era stato organizzato con dei lunghi tavoli su cui erano posizionate le fotografie in scala 1-1, quindi al vero, delle fasce decorative, del modellato, insomma di tutte quante la configurazione che era venuta via. Inoltre già alcuni mattoni con aderente alla pellicola pittorica erano stati riconosciuti e ricollocati. Ecco, altre immagini del cantiere. Questa è la controforma che era servita per modellare i pannelli su cui poi furono rimontati i diversi frammenti. Ecco, qui vedete un esempio dei mattoni. Ecco, e qui un'immagine degli operatori, in particolare qui a sinistra Sergio Fusetti, Paola Cinti, la collega Lidia Rissotto e altri collaboratori. Il problema era proprio quello che della Basilica Superiore di San Francesco ovviamente esisteva una ricca documentazione fotografica, ma per le finalità del restauro non c'erano tantissime foto disponibili. Soprattutto i restauratori, cercando di ricostruire i diversi frammenti, notavano che le dimensioni reali dei frammenti non coincidevano con quelle della base fotografica su cui lavoravano. E Basile ci chiese quindi di un aiuto proprio per cercare di fornire ai restauratori una base fotografica quanto più possibile affidabile. Per cui ci recammo ad Assisi e confrontammo le dimensioni della fotografia che era già posta sul tavolo di cantiere con le misure reali che prelevammo direttamente sui frammenti. Facendo dei rapporti proporzionali tra le misure reali che misuravamo nei frammenti e la fotografia su cui lavoravano i restauratori, arrivammo a dei rapporti proporzionali che sia lungo l'asse orizzontale sia lungo l'asse verticale, che ci consentirono di riscalare la fotografia. Qui vedete a sinistra con numero 1 la foto originaria su cui lavoravano originariamente i restauratori, mentre il numero 2 evidenzia la foto cosiddetta riproporzionata sulla base delle misure prelevate direttamente sui frammenti. Facemmo questo lavoro sia per il San Francesco sia per la Santa Chiara e poi fondemmo le immagini. Angelo Rubino stampò queste immagini, le portammo in cantiere ad Assisi e devo dire fortunatamente i restauratori notarono un buon risultato. Su altri santi, mi pare sul Sant'Antonio se non ricordo male, e il santo vicino a Sant'Antonio, di cui ero purtroppo, scusatemi, non mi ricordo il nome, andò un po' meno bene. San Domenico, andò meno bene, ma devo dire lì la foto era molto scorciata, per cui riuscire a proiettare in piano una foto molto scorciata era un lavoro piuttosto difficile. Devo dire lì fui meno fortunato. Ecco, il risultato fu questo, cioè fu possibile alla riapertura della Basilica nel novembre del 1999 ricollocare già i 4 santi crollati, di cui circa 60-70% della superficie pittorica era stata riconosciuta, riposizionata e ricollocata. Restava però questo grande buco bianco della vela di San Girolamo da tentare di ricostruire, ma la difficoltà era qui era maggiore, perché mentre per l'arcone c'era un unico raggio di curvatura, sul San Girolamo c'era un doppio raggio di curvatura, longitudinale e trasversale. Cercammo quindi di operare una, come dire, una restituzione in piano della volta di San Girolamo, ne facemmo poi del file così raddrizzato, utilizzando anche delle basi grafiche stereofotogrammetriche che erano state fatte molto bene, devo dire, dalla FOART di Parma, per poter stampare in scala reale, uno al vero, uno a uno, tutta la vela. Ovviamente fummo costretti a suddividerla in 11 strisce, perché dovevamo adattarci alle dimensioni del plotter, 11 strisce che furono stampate da Angelo Rubino e portate poi ad Assisi. Il risultato, devo dire, grazie alla tenacia di Giuseppe Basile e alla capacità dei suoi collaboratori e dei restauratori, è quello che vedete qui, cioè una ricomposizione di circa il 70% della superficie dipinta. Basile inoltre ebbe l'intuito di riconfigurare la struttura geometrica che inquadrava l'immagine del San Girolamo in modo da facilitarne la lettura. Oltre all'immagine del San Girolamo c'era poi anche l'arcone, e qui invece facemmo un raddrizzamento vettoriale. Anche qui, qui devo dire, non disponevamo di immagini fotografiche di grande qualità, fu fatto soltanto un raddrizzamento vettoriale. I restauratori furono bravissimi, perché con questo solo disegno, di fatto in bianco e nero, ricollocarono gran parte dei frammenti anche dell'arcone che separava, scusate, del costolone che separava l'arcone dalla vela di San Girolamo. Stesso lavoro fu fatto poi per le altre due volte crollate, il San Matteo di Cimabue e il Cielo Stellato. Ne ricostruimmo l'andamento, queste ovviamente sono le volte ricostruite, però ne ricostruimmo l'andamento con rilievo topografico, e attraverso questo rilievo topografico facemmo una serie di profili orizzontali e verticali che consentirono al restauratore Antonio Iaccarino Idelson di ricostruire l'andamento delle volte. Questa è la volta del San Matteo, come vedete non facemmo altro che suddividere la volta in dei profili orizzontali e verticali, li stampammo al vero e su questo tentammo poi di capire se per caso, fortunatamente, la volta di San Matteo, che qui vedete in colore rosso, fosse uguale a quella del Cielo Stellato, in modo da fare un'unica controforma. Purtroppo ci rendemmo conto che le due volte, come era preventivabile, erano diverse tra loro, e quindi eravamo costretti a fare due controforme, una per il San Matteo e l'altra per il Cielo Stellato. E qui vedete le controforme realizzate dal collaboratore del restauratore Antonio Iaccarino e del San Maurizio Berlini. Sulla base di queste controforme furono riposizionati i frammenti e furono poi in struttura di carbonio, in nido d'ape, furono poi ricollocati con dei perni, poi stuccati in modo da evitarne la visione. Stesso lavoro del San Girolamo fu fatto anche per il San Matteo, qui vedete un dettaglio. La situazione del San Matteo era molto più drammatica, come sapete, rispetto a quella del San Girolamo, perché c'era stato un doppio crollo, la volta sul pavimento e poi sull'altare, che tra l'altro era andato distrutto, per cui i frammenti che furono raccolti in coincidenza del Cielo Stellato e della volta di San Matteo erano di qualità e di dimensioni assai più piccole rispetto a quelle del San Girolamo, e quindi fu molto più difficile per i restauratori riuscire a riposizionarle. Anche qui Basile tenacemente e pervicacemente decise di intraprendere la strada del riposizionamento degli affreschi. Proprio per la diversa configurazione che vi dicevo dei frammenti stessi, il risultato fu parziale, ecco, circa il 20% dei frammenti soltanto fu possibile ricollocare. Ci furono inoltre anche delle polemiche, anche molto astiose, devo dire, e anche spropositate, contro l'intervento scelto dall'Istituto. Ma alla fine comunque Basile, con la sua tenacia, con la sua capacità anche di gestire quell'esperienza e anche di saper, come dire, incassare in quell'occasione, portò avanti questa iniziativa. Anche qui nel 2007 facemmo un controllo con laser scanner per verificare le condizioni della basilica, qui vedete un dettaglio della facciata e poi anche dell'interno, ovviamente lavorando di notte in modo da evitare tutto il flusso turistico. Qui vedete altre immagini, vabbè, scorro velocemente, non voglio approfittare della vostra pazienza, però ecco, qui vedete le volte, una vista delle volte, una vista della pianta, una particolarità. Se guardate la sezione della basilica vi rendete conto come non c'è una volta ovviamente uguale all'altra, sia per dimensioni sia per andamento. Ecco, forse si apprezza un po' meglio nell'immagine sotto. Ovviamente quelle più regolari sono quelle ricostruite nel 99 dopo il terremoto. Chiudo con un intervento che testimonia anche la trasversalità degli interessi di Basile, cioè quelli sull'arte contemporanea. Lui nel 2008 ci chiese di venire qui in Sicilia, in particolare a Gibellina, per rilevare il Cretto di Burri. Questo è il volume che mi regalò di Cesare Brandi, invitandomi proprio a venire in Sicilia e rimproverandomi che finora non c'era ancora stato, aveva perfettamente ragione. E anche qui su Gibellina consentitemi alcune immagini di contesto. Lui ci accompagnò personalmente al Baglio di Stefano, ci presentò il senatore Ludovico Corrao e i suoi collaboratori, dormimmo al Baglio di Stefano in un contesto straordinario. Questa è la montagna di sale di Paladino, in un contesto assolutamente immerso nella contemporaneità, immerso nell'arte. Ecco, questo è un dettaglio della montagna di sale di Paladino. E poi ci accompagnò personalmente al grande Cretto di Burri, che qui intravedete in lontananza, lo sto indicando con la freccia. Il lavoro fu seguito personalmente da Giuseppe Basile, in contatto anche con il Museo Riso di Palermo. Il problema era strettamente conservativo, nel senso che vi era vegetazione infestante che cominciava oramai a spadroneggiare nel sito, e poi soprattutto c'era un fenomeno franoso estremamente preoccupante, la collina stava gradatamente cedendo. Facemmo questo lavoro a settembre, mi pare, sì, settembre del 2008, Basile ci seguì con grande attenzione. C'era soprattutto un problema legato a, come dicevo prima, Sommacco e Capperi, erano i principali problemi le cui radici si erano andate veramente inerpicando all'interno della struttura concepita da Burri. Il lavoro fu poi presentato anche da Basile al Salone del Restauro del 2009, l'anno dopo. Ecco, queste sono alcune immagini. Tra l'altro mi sembra che proprio, correggetemi se sbaglio, ma recentemente si sta portando avanti la conclusione, o quantomeno si è deciso di proseguire il Cretto, che non era debitamente terminato, per motivi credo economici. Ecco, questo è noi rilevammo circa un quarto del Cretto con il laser scanner, qui vedete alcune immagini. Sapete che le strade e i vicoli riproducono, seppure non perfettamente, ma a grandi linee riproducono quella che era la reale conformazione dei vicoli della vecchia Gibellina. Ecco, e concludo con questa immagine perché mentre stavamo lavorando a un certo punto pensavo che Giuseppe Basile se ne fosse andato, invece a un certo punto mi giro e me lo trovo nei vicoli di Gibellina mentre meditativo andava girando tra i vari vicoli. Me lo voglio ricordare così e voglio pensare che lui stia ancora lì a Gibellina a pensare a come salvare altre meraviglie e a come cercare di salvare soprattutto dal tempo le opere d'arte. Grazie.
Grazie per questo intervento che veramente ci ha fatto ripercorrere, forse insomma non tutti, però sicuramente questi tre cantieri importantissimi che comunque hanno messo di fronte anche l'esperienza di Pippo Basile, ma di fronte a mondi sconosciuti. E mi piace sottolineare che emerge da questa vostra relazione l'interesse notevolissimo che Pippo Basile aveva verso le nuove tecnologie, soprattutto le nuove tecnologie applicate chiaramente anche in modo magari del tutto innovativo ai beni culturali, soprattutto le tecniche di rilievo, gli infrarossi, l'uso dei laser. Questo è segno di grande libertà sicuramente segno di grande interesse verso tutto quello che magari non comprendeva fino in fondo, ma che chiedeva di approfondire anche proprio attraverso la coadiuvato, insomma, attraverso l'aiuto di queste professionalità che lui intendeva in senso molto, molto vasto e molto lato, necessarie all'intervento di restauro in quanto tale. Cito Brandi: il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell'opera d'arte nella sua consistenza fisica e nella duplice polarità estetico-storica in vista della sua trasmissione al futuro. Quindi questo penso che riassuma il senso del percorso, riassume il senso dell'organizzazione anche del lavoro. Quindi allievo di Cesare Brandi fin nel midollo, che ha fatto sue assolutamente centrali queste parole e il senso delle teorie in questo senso. E diciamo che dovendo tirare un po' le fila di questa serata, che abbiamo per fortuna così anche rinfrescato il tempo, abbiamo potuto godere di un alito di vento in più, posso dire che aver diviso questi due momenti, la parte relativa a un aspetto più tecnico del cantiere di restauri, inteso appunto come Giuseppe Basile lo intendeva, è un momento invece più personale, con le bellissime testimonianze di Vincenzo Scuderi e di Vlado Zoric. Ecco, penso che abbiamo stasera raggiunto l'obiettivo di in qualche modo restituire la figura nella sua doppia valenza di grande uomo, sicuramente, ma di grande professionista. E il fatto di tenere insieme questi due elementi, ecco, io penso che sia utile per approfondire la conoscenza di quello che lui ha fatto fino adesso e ha portato avanti nel corso della sua vita, e soprattutto ci impone che è quello che io, insomma, mi sono assunta personalmente, tutti i colleghi dell'AISAR, Jacopo Russo, Giuseppe Scuderi, Mauro Sebastianelli, Francesco Provenzani, Raffaella D'Amico, che sono i soci insomma, che lavorano, con cui collaboriamo, insomma. Ecco, tutto questo mi fa sottolineare l'importanza della presenza dell'AISAR in Sicilia, ma non perché la Sicilia debba essere un'isola, anche in questo senso, ma perché debba dialogare con il resto del mondo. D'altra parte l'esperienza professionale di Pippo Basile non è stata un'esperienza limitata all'Italia, ma è stata proiettata verso l'Europa e soprattutto verso il mondo, verso l'altra parte del mondo, e lui si è sentito ambasciatore e in qualche modo, anche se non mai come avrebbe potuto farlo lui, l'AISAR e noi tutti dobbiamo continuare ad esserlo. Lo stiamo facendo anche non solo con momenti di incontro e di divulgazione come questi, che sono proprio fondamentali e che erano parte integrante del suo lavoro, divulgazione appunto di tipo scientifico, incontri e di cultura legata al restauro, ma lo facciamo anche con una casa editrice online che lui ha fortemente voluto, di cui lui ha curato tra l'altro i primi quattro testi, uno per esempio che mi viene a ricordare appunto perché l'ultimo cantiere che è stato affrontato dall'intervento di Stefano D'Amico e Angelo Rubino, proprio il Cretto di Burri, quindi l'arte contemporanea, uno degli ultimi restauri che Giuseppe Basile ha fatto a Palermo, cioè il tempo ritrovato, così è il titolo del testo. Ma abbiamo anche pubblicato e ripubblicato edizioni in inglese della teoria e pratica del restauro, ho l'Istituto Centrale per il Restauro di Paul Philippot, questa tesi che insomma di fatto ha tradotto Pippo Basile dal francese, abbiamo pubblicato come AISAR. Bene, in questi giorni, anzi proprio ieri, ha preso vita anche l'ultima creazione dell'AISAR, che poi è un testo che Pippo comunque aveva in mente di fare, per cui già avevamo chiesto la presentazione a Vittorio Rubio Brandi, per cui è insomma solamente così, un qualcosa che si finalizza con noi. Sono i 17 anni di restauro attraverso gli articoli che Pippo Basile scrisse per il Giornale dell'Arte, che coprono appunto quest'arco temporale. È un libro che noi speriamo susciti l'interesse, perché Pippo Basile era un passionario che esprimeva liberamente anche le sue idee, senza troppi vincoli, sempre comunque nel rigore e nella convenzione di un'onestà intellettuale e professionale che gli dobbiamo assolutamente riconoscere e che dobbiamo fare nostra per portarla avanti. Io vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio soprattutto Vita Russo Basile, che è di fatto il nostro socio sostenitore più importante dell'AISAR, perché con la sua vicinanza e con la sua proiezione verso il futuro veramente ci dà tutta la forza che magari qualche volta ci manca, perché presi da altre cose. Quindi la ringrazio personalmente, ma anche penso a nome di tutti. Grazie a tutti.